Emilio è uno scalatore alpino. Quando va per i monti ha l'abitudine di portarsi in giro biglietti di carta e una penna. Che sia una giornata di sole o pioggia, che sia estate, primo autunno o che vi sia neve ovunque, Emilio ha il vizio di lasciare un pensiero alla montagna. Lo scrive con il suo alfabeto, fatto delle lettere che ha imparato a scuola, di quelle lettere, quelle di questa pagina e della pagina di ogni libro. Non si è mai preoccupato di chiedersi se la montagna utilizzi lo stesso alfabeto e vocabolario e se quindi sia in grado di leggere i suoi messaggi. Secondo Emilio, lui e le montagne hanno un modo speciale di capirsi. Così come lui usa i biglietti di carta e le parole scritte a penna, così la montagna gli parla con il terreno del sentiero e la vegetazione dei boschi. Fanno discorsi interminabili loro due. Lui le lascia poesie, pensieri, a volte disegni fatti velocemente. Lei invece gli fa rotolare i sassi sotto i piedi, gli mostra un prato dai fili d'erba altissimi o la nuda roccia. Emilio ha imparato questo linguaggio e lo ha trascritto nella sua mente, sotto la pianta del piede e sulla punta delle dita della mano. Sfiora, calpesta, affonda, salta. Ogni gesto è un segnale, una risposta alla montagna per lui. Inizia con il primo passo del mattino e alla sera, quando il sentiero finisce e si torna a camminare sull'asfalto, Emilio si volta verso la montagna. Sa che la troverà sempre lì alle sue spalle, ferma e attenta, in piedi dietro di lui. La saluta alzando un braccio, facendo un cenno con la mano. Le dice che continueranno la prossima volta di andare pure per la sua strada, di stare attenta che arriva l'inverno, il grande caldo, e di riguardarsi. Presto, molto presto, torneranno a sedersi insieme su un prato lassù, a guardare il cielo cambiare colore, a scambiarsi opinioni e a vivere del loro silenzio. Emilio è un calzolaio al contrario. Naturalmente, un calzolaio è qualcuno che ripara le scarpe, gli stivali, le ciabatte, ma il caso di Emilio è un po' diverso. È l'unico calzolaio al contrario in città, forse anche nella sua regione, nel paese, probabilmente in tutto il mondo. Le persone, infatti, non vanno da lui per riparare le scarpe, ma per cambiarle. Emilio non vende scarpe nuove, sia chiaro. Per quello ci sono i negozi di scarpe. Lui un tempo le riparava, le scarpe, e le faceva tornare come appena comprate. Ma spesso sentiva che i suoi clienti desideravano altro. Dopo qualche frase e alcuni confronti coi suoi clienti, Emilio capì così che tante volte, in realtà, loro avevano voglia di un paio di scarpe nuove e non di riparare quelle vecchie. Questo può voler dire, pensandoci bene, che desideravano camminare nuovi passi e nuove strade. Insomma, una vita nuova. Non avevano mai il tempo, i soldi o il coraggio di abbandonare le vecchie scarpe. Ecco il problema. È così che Emilio ha iniziato. Quando una sua cliente cominciò a lamentarsi, lui prese un chiodo e un martello e iniziò a fare tanti buchi proprio dove aveva appena finito di riparare quelle stesse scarpe. Che assurdità, pensò la signora, che rimase senza parole. Eppure andò subito a comprare felice un paio di scarpe nuove. Non ci rimase poi quindi così male, in effetti. Anzi, sparse la voce. Emilio cominciò a ricevere la visita di persone che gli chiedevano di aiutarli a sbarazzarsi delle vecchie scarpe. Lui ne era ben felice e ci dava dentro con martellate e chiodi, strappa di qui, buca di là. In un certo senso si può dire che smise di riparare i ricordi. Sono come le nostre vecchie scarpe a cui siamo tanto affezionati. Vanno bene così come sono, che siano in perfette condizioni o un po' consumati. Cominciò a lavorare solo per inaugurare nuovi, inesplorati mondi da percorrere con quel desiderio della scoperta che ci rende meravigliosamente vivi. Emilio è il trapezista del circo Janushka. Che lui si ricordi, qualcuno lo ha sempre messo a testa in giù, appeso al trapezio, e lì lo ha lasciato per giorni, mesi, anni, finché il trapezio e Emilio non sono diventati praticamente una cosa sola. Emilio ha imparato a mangiare, leggere, contare, dormire, accarezzare le guance, annodarsi le scarpe, fare la doccia, piangere, disegnare, cucire le toppe dei pantaloni, riflettere, bere, avvitare una vite, inchiodare un chiodo, annodare un nodo, ridere, innamorarsi, sempre a testa in giù, esercitandosi a saltare di qua e di là. A forza di stare capovolto, anche il suo mondo si è girato ed è rimasto così. Infatti per lui, quando una persona piange, le lacrime mica vanno verso il basso, ma verso l'alto. Quindi sono come i pensieri che dal viso vanno verso il cielo nella speranza che un desiderio venga esaudito o semplicemente che le cose vadano meglio. Quando qualcuno degli spettatori del circo urla felice, alzando le braccia e agitando le gambe, Emilio è proprio convinto che stia facendo un esercizio di equilibrio, come lui sui trapezi, per imparare a camminare sulle braccia. Invece, quando il tendone del circo si svuota e rimangono soltanto giornali accartocciati, bottigliette, maglie dimenticate, bicchieri di carta e popcorn, Emilio guarda quel mondo silenzioso al contrario. Ci vede un cielo stellato, pieno di ognuno degli oggetti lasciati dalle persone a testa in su, e immagina che le abbiano lasciate per lui quelle stelle. Allora chiede al tecnico delle luci di spegnere le lampadine e di puntare solo qualche piccolo faro sulla platea, giusto per far brillare quei pezzetti di gioia che gli hanno lasciato gli spettatori e illuminare la notte blu. Si addormenta poi così felice. A noi potrebbe anche sembrare un tizio tutto storto, ma lui va dritto verso i suoi sogni. Emilio è un aquilone. È l'aquilone di quel bambino, quello laggiù, lo vedete? Emilio è aggrappato per un lato alla terra e per un lato al cielo. È questa la meravigliosa vita degli aquiloni. Guardandolo da giù, sembra che si muova moltissimo, spinto dai colpi di vento e dai desideri di chi lo tiene per il lungo filo. Emilio ha molti anni, anche se forse ha perso il conto e non saprebbe più dire quanti. Lo portavano a volare qui, in questo parco molto, molto, molto tempo fa, quando il nonno di quel bambino laggiù aveva 4 o 5 anni. Emilio ricorda tutte le case del quartiere. Saprebbe dire chi viveva in quel bel palazzo tutto rosso oppure chi aveva la panetteria lì all'angolo o il negozio di biciclette. Gli alberi sono sempre gli stessi, anche se molti sono cresciuti e altri sono più piccoli perché forse li avranno ripiantati, ma alcune case non ci sono più. Emilio ha trascorso gli ultimi 73 anni in un solaio. Ha sentito tanti colpi e spari. La voce grossa che la guerra fa sempre quando arriva. Ha avuto paura e si è nascosto insieme agli altri giocattoli in una cassapanca in legno e si è addormentato. Si sono addormentati tutti per lungo tempo. Fino a che questo nonno, ripensando quando era piccolo, si è ricordato di loro e li ha ripresi tra le mani. Le dita e i palmi delle mani di quest'uomo, anche se la pelle è un po' diversa e i movimenti sono più lenti, anche loro se ne sono ricordati, toccando nuovamente la carta e i fili di cui Emilio è fatto. Da laggiù sembra davvero che Emilio si muova moltissimo. Qualcuno che avesse una buona vista forse riuscirebbe a vedere quelle piccole goccioline che si sono formate sull'aquilone. Piccole lacrime felici che insieme a quel sorriso sotto la barba di cartapesta ci stanno dicendo che Emilio oggi è felice di essere nuovamente in volo.
Emilio è innamorato di Agnese. La incontra tutti i giorni nel quartiere, ma non ha il coraggio di fermarla e dirle una frase, una parola qualsiasi da scambiare per la prima volta. Più che altro riflette perché lei dovrebbe rispondere al suo amore. Emilio è timido, cammina spesso senza guardarsi troppo in giro, sembra proprio una persona qualsiasi. Probabilmente Agnese non si sarà nemmeno accorta della mia esistenza, pensa. Eppure comprano il pane nello stesso posto ogni giorno. Emilio lo sa perché una volta Agnese aveva il sacchetto in braccio, era molto grande e profumava e lui ha riconosciuto sacchetto e profumo. Ieri sera Emilio si è affacciato al balcone di casa. Lo fa sempre quando arriva il tramonto per guardare la vita del quartiere. Per imparare le abitudini dei suoi vicini, che hanno tutti un nome che lui ha inventato per loro, tranne Agnese, che si chiama proprio così. Lo ha scoperto per caso una volta, quando ha sentito una sua amica chiamarla, osservando dalla sua finestra. Chissà cosa direbbe di questa barba, probabilmente penserebbe che non mi curo molto. Ma non posso tagliarla, ci sono troppo affezionato. Emilio ha un po' paura di non piacerle abbastanza, è chiaro, ma sta anche imparando, proprio grazie al suo amore per Agnese, una cosa molto importante, che siamo tutti belli e perfetti così come siamo per chi ci ama, e anche per noi stessi, perché è proprio così, e se noi lo capiamo, anche gli altri inizieranno a vedere la nostra bellezza. Per questo motivo Emilio ha preso coraggio, agita il braccio perché Agnese sta passando dall'altra parte della strada e le mostra un messaggio. Non vuole più farla andare via insieme al vento, alle foglie, alle parole degli altri passanti, ai loro impegni e pensieri, al profumo dei ristoranti e delle botteghe colme di cianfrusaglie, alle luci dei lampioni e alle scritte sui muri. Oggi vuole fermarla per un istante e che sia un istante lungo e tutto per loro.
Emilio è una matrice, nata per caso una sera d'inverno. Nata per caso e da un viaggio. Molte cose iniziano da un viaggio. Viene da alcuni giorni trascorsi in una città del nord Europa. Viene anche da curiosità, incontri, scambi. Tutti amici importanti, nella vita. Una matrice è un punto di partenza, è un oggetto da cui si possono stampare mille e mille immagini e poi cambiarle. È il primo passo di un progetto. Ne esiste sempre uno. Emilio è nato anche per ricordare l'importanza dell'invenzione, del modellare con ciò che ci si trova tra le mani, come si fa con della pasta morbida, con la quale si costruiscono forme e con le quali creiamo le nostre storie. Una matrice è quindi una possibilità infinita, come infiniti sono i gesti dei musicisti di un'orchestra che insieme creano un concerto, o come i primi disegni sulla tela che sembra che accendano una nuova luce per i nostri occhi. Una matrice è come una tavola d'argilla, come quelle che usavano gli uomini antichi, sulla quale si può scolpire un racconto e lasciare che la nostra amica fantasia inventi i sentieri delle nostre storie. Una matrice è quindi anche amore, perché ci può insegnare coraggio, curiosità, delicatezza. Una matrice è una barca che prende il largo tranquilla ma decisa e lascia al navigante tempo e libertà di stendersi, osservare il cielo dal mare e pensare: io navigo in un mare di sogni stupendi.